28 novembre 2019. Enorme e impossibile, il buco nero che non dovrebbe esistere. Fonte, INAF. Appena pubblicata sulla rivista Nature la scoperta di un buco nero di tipo stellare, ma dalla massa assai elevata, circa 70 volte quella del nostro Sole, un valore di ben 4-5 volte superiore al limite che le attuali teorie indicano per un oggetto celeste di questo tipo. Nel team che ha individuato questo buco nero c'è anche Mario Latanzi, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Si trova a 15.000 anni luce da noi e ha una massa mostruosa per essere un buco nero stellare, circa 70 volte quella del Sole, vale a dire 4 o 5 volte quella che era ritenuta la massa limite per un buco nero di questo tipo. Si chiama LB1. E alla sua scoperta, guidata da Jifeng Liu dell'Accademia Cinese delle Scienze e pubblicata oggi su Nature, ha preso parte anche Mario Latanzi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF. Quanto sono grandi i buchi neri prodotti dal collasso di stelle massicce? Gli astronomi stimano che nella nostra galassia, la Via Lattea, ci siano circa 100 milioni di buchi neri e che nella maggior parte dei casi si tratti di buchi neri piuttosto leggeri, non più di 15 volte la massa del Sole. Ora, però, un team internazionale di scienziati guidato da Jifeng Liu, astrofisico all'Osservatorio Astronomico Nazionale di Pechino dell'Accademia Cinese delle Scienze, e del quale fa parte anche Mario Latanzi dell'INAF di Torino, ha individuato un buco nero stellare con una massa spaventosa, circa 70 volte quella del Sole. Non so se sia il più grande mai trovato, ma la cosa straordinaria è che, stando alle teorie attuali dell'evoluzione stellare, buchi neri stellari così massicci non dovrebbero nemmeno esistere, perlomeno non nella nostra galassia, dice Latanzi da Shanghai, dove si trova in questi giorni per lavorare insieme a alcuni dei colleghi con i quali ha firmato l'articolo appena pubblicato su Nature. In realtà, indizi della loro esistenza ce ne sono, ma arrivano da osservazioni di tipo del tutto diverso e indipendente. I segnali registrati dagli interferometri per onde gravitazionali LIGO e Virgo, attribuiti alla collisione fra buchi neri molto più massicci dei tipici buchi neri stellari. Il mostro che abbiamo appena scoperto, aggiunge Liu, si trova a appena 15.000 anni luce da noi. Lo abbiamo chiamato LB1, dal nome del nostro team. Ora la palla passa di nuovo ai teorici, ai quali toccherà spiegare come possa essere avvenuta la sua formazione in un ambiente con metallicità analoga a quella del Sole. Ma la massa monstro non è l'unico tratto insolito di questo buco nero. Del tutto fuori scala è anche l'ampiezza dell'orbita che percorre. LB1 si trova infatti in un sistema binario, e la compagna che gli danza attorno, una stella di classe B, impiega ben 79 giorni per compiere un giro completo. Altrettanto anomalo è il suo silenzio, a differenza di pressoché tutti i buchi neri stellari fino a oggi identificati, LB1 non emette raggi X, e questo lo rende anche assai difficile da individuare. Fino a pochi anni fa, i buchi neri di origine stellare potevano essere scoperti solo quando divoravano gas da una stella compagna, spiega infatti Liu. Questo processo produce potenti emissioni di raggi X che, rilevate dai telescopi, mostrano la presenza dell'oggetto collassato. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei buchi neri presenti nella nostra galassia di solito non è impegnata in banchetti cosmici e resta dunque per la maggior parte del tempo nell'oscurità completa. Ecco perché sono solo circa 2 dozzine su 100 milioni i buchi neri galattici a oggi identificati con certezza e misurati. Come hanno dunque fatto Liu e colleghi per individuare LB1? Hanno utilizzato una tecnica completamente diversa, basata non su un telescopio per raggi X, bensì su un telescopio ottico da 4 metri, la MOST, con il quale dalla Cina nordorientale sono andati alla ricerca di stelle che orbitano attorno a un oggetto invisibile. Lo studio è sostanzialmente spettroscopico e reso possibile dallo spettrografo multifibre, ne ha a disposizione ben 4.000. A bassa risoluzione di Lamost, spiega Latanzi, che si trova su una montagna di circa 1000 metri in località Xinglong, a nord-est di Pechino, ed è raggiungibile in 2 ore di auto. Per oltre 2 anni Lamost ha tenuto d'occhio circa 3000 stelle brillanti, compiendo in media circa 30 misure di velocità radiale per ciascuna. La misura delle variazioni della velocità radiale consente di individuare le stelle che si comportano come se fossero in un sistema binario, e se una di queste non ha una compagna visibile, ecco che scatta l'allarme, potrebbe esserci un buco nero. È ciò che è accaduto osservando una brillante stella di classe spettrale di circa 12 ma magnitudine con una massa pari a 8 volte la massa solare. Analizzando il suo moto orbitale è emerso che stava ruotando in circa 79 giorni attorno a un oggetto invisibile di 70 masse solari, il buco nero LB1, appunto. Abbiamo poi osservato ulteriormente il sistema LB1 con spettrografi a altissima risoluzione e quindi precisione. 21 volte con lo spettrografo Osiris al telescopio spagnolo da 10 metri grande Can alle Canarie e 7 volte con Hires all'osservatorio del Keck. Questi dati ci hanno permesso di ricostruire un'orbita spettroscopica piuttosto precisa, spiega Latanzi. Importante anche il contributo del satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea, i cui dati astrometrici rilasciati il 25 aprile dello scorso anno ci hanno permesso di confermare in modo chiaro la natura non singola di questa sorgente, avvalorando quindi in modo indipendente la sua appartenenza a un sistema binario, ovvero di stella compagna del buco nero. Ma il lavoro non si ferma certo qui. Liu e il suo team, che comprende scienziati provenienti dalla Cina, dall'Australia, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti e, appunto, dall'Italia, stanno già conducendo una nuova campagna di osservazione per misurare le proprietà di LB1 in modo ancora più preciso e scoprire altri sistemi simili. Vogliamo scoprire numerose dozzine di buchi neri, dice Liu, per esplorare le popolazioni di questi oggetti in tutta la loro varietà e comprendere meglio le fasi finali della vita delle stelle massicce. 25 novembre 2019. Le caratteristiche universali del canto. Nelle culture umane i canti sono sempre associati a specifiche attività come la cura dei piccoli, la guarigione o la danza, e condividono alcuni tratti comuni nel ritmo e nella melodia. La scoperta è di un nuovo studio che ha dimostrato sperimentalmente la presenza di caratteristiche ricorrenti nei canti di gruppi umani anche molto lontani nello spazio e nel tempo. La musica è un linguaggio universale, è una frase che si sente ripetere spesso tanto da essere diventato un luogo comune. Si tratta però di un tema che ha appassionato storici della musica, antropologi ed etnologi, che hanno cercato di verificare l'esistenza di tratti comuni ai componimenti musicali di diverse culture umane. Ora sulla rivista Science un gruppo di ricercatori della Harvard University, in collaborazione con altri istituti statunitensi, ha dimostrato sperimentalmente la presenza di caratteristiche ricorrenti nei canti di gruppi umani anche molto lontani tra loro nello spazio e nel tempo. Gli autori hanno costruito un ampio database di canzoni collezionando per 5 anni centinaia di registrazioni presenti online, in biblioteche pubbliche e in collezioni private di antropologi ed etnomusicologi di tutto il mondo relative a 86 culture diverse, oltre a circa 5.000 testi relativi a canti di 60 società di 30 diverse regioni geografiche. Hanno poi catalogato le differenti caratteristiche di ciascun componimento, esecutori e pubblico, occasione in cui è stato eseguito, durata delle canzoni, presenza di strumenti e altri parametri. Incrociando dati antropologici e analisi tecniche delle melodie, hanno così scoperto che in tutte le società considerate la musica è associata a specifiche attività come la cura dei piccoli, la guarigione, la danza e l'amore, oltre a lutti, scontri armati, processioni e rituali. E dai dati è emerso che le analogie sono molte, le canzoni che condividono la stessa funzione comportamentale tendono ad avere caratteristiche musicali simili. Gli universali del linguaggio musicale. Come sottolineano Tegunsetfit e Tudor Popescu dell'Università di Vienna in un articolo di commento pubblicato sullo stesso numero di Science, alcune di queste regolarità non stupiscono, per esempio le canzoni di danza sono più veloci e più ritmiche delle ninne nanne, ma altre sono più sorprendenti, i canti rituali di guarigione sono melodicamente meno variabili di quelli di danza. Questi nuovi risultati indicano che esistono alcuni principi di base fondamentali che associano stili musicali a funzioni sociali e registri emotivi e che possono essere analizzati scientificamente, aggiungono Fitch e Popescu. Nel complesso, questo approccio, che fonde analisi dei dati, antropologia e psicologia, è un modo entusiasmante per affrontare problemi secolari di musicologia, promettendo profonde intuizioni sui caratteristiche psicologiche ritenute universali, che sono alla base della composizione di diverse musiche. 26 novembre 2019. 2 milioni di anni di clima terrestre. Le bolle di aria rimaste intrappolate nei ghiacci dell'Antartide raccontano com'è cambiata la composizione dell'atmosfera terrestre in rapporto alla temperatura media, con importanti risvolti per il riscaldamento globale attuale. Una finestra aperta sull'atmosfera e sul clima della Terra degli ultimi 2 milioni di anni, è quello che rappresenta il risultato di un'analisi di carote di ghiaccio prelevate nella regione delle Alan Hills, in Antartide, pubblicato su Nature da Eugene Young della Princeton University e colleghi di altri istituti statunitensi. I campioni conservano bolle d'aria rimaste intrappolate in un arco temporale molto lungo. La composizione delle bolle fornisce indicazioni abbastanza precise riguardo a condizioni atmosferiche e temperature medie della Terra delle diverse epoche, importanti anche per capire gli attuali scenari di cambiamento climatico correlato alle emissioni di gas serra di origine antropica. Gli autori hanno studiato in particolare il gas argon, che ha fornito una datazione dei diversi strati, l'anidride carbonica e il metano. Hanno così ottenuto nuove informazioni sui cicli climatici del nostro pianeta. Negli ultimi 2,6 milioni di anni la Terra ha alternato periodi glaciali e interglaciali corrispondenti rispettivamente a un'espansione dei ghiacciai più o meno estesa. Fino a circa 1,2 milioni di anni fa i periodi glaciali e interglaciali si alternavano in media ogni 40.000 anni. Poi, a partire dalla cosiddetta transizione del Pleistocene medio, i cicli glaciali sono diventati più freddi e più lunghi, fino ad arrivare a 100.000 anni di durata. Alcune teorie affermano che la transizione tra i due periodi, indicati per brevità come mondo a 40 e mondo a 100 rispettivamente, è stata determinata da un calo a lungo termine dell'anidride carbonica atmosferica. Ma Young e colleghi hanno scoperto che in realtà la questione è più complessa. Il livello medio e quello massimo di anidride carbonica sono rimasti relativamente stabili, a diminuire è stato solo il livello minimo. In altre parole, le variazioni di concentrazioni di anidride carbonica sono state più significative sul breve periodo che sul lungo periodo, tra 214 e 279 parti per milione nel mondo a 40 e tra 180 e 279 nel mondo a 100. Tutto questo non significa però escludere un ruolo di questo gas serra. Durante le transizioni tra periodi glaciali e interglaciali, le temperature e il volume dei ghiacci seguono abbastanza fedelmente le concentrazioni di anidride carbonica, ha aggiunto Michel Bender, ricercatore della Princeton University e coautore dell'articolo. I cambiamenti nei livelli di anidride carbonica sono necessari per passare dalle temperature glaciali più fredde alle temperature interglaciali più miti. Inevitabile il confronto con la situazione attuale. La concentrazione atmosferica di anidride carbonica è ora di 400 cioè 100 parti per milione più elevata del massimo valore del mondo a 40. Stiamo sperimentando livelli di anidride carbonica mai osservati negli ultimi 2 milioni di anni. E il risultato dello studio non implica che non ci possano essere cambiamenti su larga scala. Ora siamo in una situazione differente. L'anidride carbonica è il principale fattore in gioco, ha concluso Young. 11 dicembre 2019. Accelera la perdita di ghiaccio della Groenlandia. A causa dell'aumento della temperatura dell'atmosfera e del mare, i ghiacci groenlandesi scompaiono a un ritmo annuo 7 volte superiore a quello degli anni 90, passato dai 33 miliardi di tonnellate del 1992 ai 254 miliardi dell'ultimo decennio. A stabilirlo è uno studio che ha combinato 26 diversi monitoraggi ambientali, tra cui le rilevazioni effettuate da 11 satelliti. A causa del riscaldamento climatico, la Groenlandia perde ghiaccio con una rapidità 7 volte superiore a quella degli anni 90. A documentare la drammatica accelerazione è uno studio pubblicato sulla rivista Nature dall'Ice-Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise (IMBE), un gruppo di 96 scienziati di 50 organizzazioni internazionali. Combinando 26 diversi monitoraggi ambientali condotti tra il 1992 e il 2018, comprese le rilevazioni di 11 satelliti, i dati sono emersi con evidenza. In questo arco di tempo sono scomparsi 3.800 miliardi di tonnellate di ghiaccio, con un ritmo annuo che è passato dai 33 miliardi di tonnellate degli anni 90 ai 254 miliardi dell'ultimo decennio, con un picco di 335 miliardi di tonnellate toccato nel 2011. E i dati non includono il 2019, anno in cui la fusione dei ghiacci durante l'estate è stata particolarmente intensa. I modelli climatici su scala regionale indicano che il processo di depauperamento dei ghiacci groenlandesi è causato per metà da una fusione diretta dovuta all'aumento della temperatura dell'atmosfera e per metà dal maggiore scorrimento dei ghiacciai, che procedono più velocemente verso il mare a causa della più elevata temperatura dell'acqua. La fusione dei ghiacciai, non solo quelli groenlandesi, ha come immediata conseguenza l'innalzamento del livello degli oceani. Nel 2013, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, dell'ONU ha previsto un incremento medio globale di 60 cm entro il 2100, mettendo a rischio circa 360 milioni di persone che vivono lungo le coste in tutti i continenti. I ghiacci groenlandesi finora hanno dato un contributo di soli 1,06 cm, ma il ritmo con cui scompaiono segnala che il riscaldamento climatico è più intenso di quanto stimato. Ciò implica che le proiezioni al 2100 dell'Intergovernmental Panel on Climate Change andranno riviste tenendo conto di ulteriori 7 cm. Come regola generale, per ogni ulteriore centimetro di aumento del livello globale del mare, altri 6 milioni di persone sono esposte alle inondazioni costiere in tutto il pianeta. Con i tassi attuali, la perdita dei ghiacci della Groenlandia esporrà alle inondazioni 100 milioni di persone entro la fine del secolo, ha spiegato Andrew Schifford, che ha coordinato lo studio. Complessivamente si parla di 400 milioni di persone colpite dall'innalzamento del livello del mare, e non si tratta di eventi improbabili o di impatto limitato, si stanno verificando già e saranno devastanti per le comunità costiere. Il nostro progetto è un esempio della grande importanza della collaborazione internazionale per affrontare i problemi su larga scala, ha concluso Eric Higgins, coautore dello studio. Anche se le simulazioni al computer permettono di fare proiezioni sui futuri scenari climatici, le misurazioni da satellite forniscono un'evidenza diretta e irrefutabile dei processi in atto.